Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Contento di trovarmi di nuovo con voi, vi saluto con tanto affetto. Io vorrei ringraziare in modo particolare quelle persone che spesso mi telefonano e le loro telefonate mi fanno veramente piacere, quindi alla fine della trasmissione vi sarà dato di nuovo il mio numero, se mi chiamate mi fa piacere veramente. Chi si avventura nella lettura dei Vangeli, un dato emerge in maniera evidente: il rapporto tra Gesù e i capi religiosi del tempo non era certamente idilliaco. Verso di loro il maestro è duro come non lo è stato con nessun altro. Se pensiamo poi che egli non si è vergognato di farsi vedere in compagnia di prostitute e ladri, il dato emerso è ancora più significativo. Leggiamo un brano del Vangelo di Matteo in cui appare evidente questo contrasto tra Gesù e i farisei.
Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi, alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia,
serpenti,
che voi uccideste fra il tempio e l'altare.
Perché questa durezza? Perché questa veemenza nelle sue parole? Che cosa c'era nei farisei che il Nazareno, Gesù, non sopportava proprio? Il dato più significativo che emerge è la loro ipocrisia, ed è contro questa che Gesù si scaglia, perché a Gesù l'ipocrisia proprio non andava giù. È su questo tema che rifletteremo e cercheremo di trarre degli insegnamenti dalla parola di Dio. Il termine ipocrita appare nella scrittura 30 volte circa, 3 volte nell'Antico Testamento e 27 volte nel Nuovo Testamento, ma di queste 27 volte, ben 21 volte, questo termine, questa parola, appare proprio sulla bocca di Gesù. Ne concludiamo che il problema era molto sentito dal Maestro e questo sostantivo lo usa prevalentemente contro i capi religiosi. Il nostro termine ipocrisia, dal greco ipocrisia, che letteralmente significa simulazione, recitare una parte, il verbo al quale il sostantivo è legato è ipcrinein, composto da ipo, sotto, e crinein, distinguere, separare. L'idea che emerge perciò è questa: sotto ciò che appare c'è dell'altro che è sostanzialmente diverso. Gesù, quando usa la metafora dei sepolcri imbiancati, esprime proprio questo concetto: ciò che di voi appare è molto diverso da ciò che c'è sotto. Il termine era molto usato nel campo artistico, termine ipocrisia, per indicare l'attore che recitava una parte. Da ricordare poi che anticamente gli attori indossavano una maschera a teatro per esprimere il loro stato d'animo, e il termine ipocrisia era spesso legato a questa maschera. Ora, se è lecita la recitazione in campo teatrale cinematografico, perché non è lecito recitare nella vita? Perché è così da condannare la simulazione in campo spirituale e religioso? Una prima risposta può essere questa. Chi va a teatro o al cinema sa che l'attore sta recitando, è consapevole che l'attore non va identificato completamente, almeno con il personaggio recitato. Anche se spesso questo avviene, rimane la consapevolezza razionale che c'è una differenza tra i due. Nella vita, e soprattutto in campo religioso, uno normalmente non si aspetta che l'altro stia recitando una parte, ma crede che l'apparenza, ciò che appare, corrisponda alla realtà interiore. Se nel primo caso l'attore, non c'è inganno, e sappiamo che sta recitando una parte, nel secondo caso invece c'è. Lo scopo dell'attore non è quello di ingannare, ma rappresentare una parte, mentre il simulatore, l'ipocrita, ha tutta l'intenzione di ingannare. È l'inganno che fa la differenza. Perché fingere? Ci chiediamo proprio perché in campo religioso l'ipocrisia sia purtroppo così diffusa. Perché in molti c'è la necessità di simulare. Cerchiamo di capire le motivazioni che spingono a questo atteggiamento. In numerose occasioni, e certamente voi che mi seguite lo ricordate, ho sottolineato questa verità. Il cuore del messaggio evangelico è la grazia. Il cristianesimo si muove tutto intorno alla grazia, quella grazia che Dio ha concesso all'uomo peccatore. Grazia è, come abbiamo già detto più volte ripetuto, un dono immeritato. Nessun uomo, nessuna donna sulla terra ha meritato l'amore di Dio, quell'amore che si è trasformato poi in un progetto di salvezza. Come tutti, nessuno escluso, siamo peccatori e meritevoli del giudizio di Dio. Tutti, nessuno escluso, possono essere salvati esclusivamente dalla grazia di Dio. Quindi tutti peccatori e tutti salvati unicamente dalla grazia di Dio. Che cosa c'entra la grazia con l'ipocrisia? È presto detto. Colui che è stato salvato dalla grazia deve fondare l'intera sua esistenza su questa. Paolo rimprovera aspramente i credenti della Galazia perché, pur avendo compreso che si può essere salvati unicamente dalla grazia di Dio, per la vita di ogni giorno si erano allontanati dalla grazia, e scrive queste parole dure nei loro confronti. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne. Qual era il problema dei Galati? Una volta salvati, pensavano di migliorarsi, di diventare dei migliori credenti mediante pratiche religiose. Essi facevano dipendere la loro maturità spirituale da ciò che essi potevano produrre in campo religioso. Questo però era considerato da Paolo voler raggiungere la perfezione con la carne. C'è un libro di cui vi raccomando la lettura. Liberi dalla trappola della performance. L'autore, David Simmons, dimostra quanto sia deleterio questo atteggiamento. Infatti, esso procura un'ansia che a lungo andare logora e porta alla depressione, e lui nota che ci sono tantissimi credenti logorati, depressi. Anch'io personalmente ho avuto a che fare con credenti di questo genere. l'ansia di essere migliori, di essere diversi da quello che si è, spinge a delle continue performance in campo spirituale, alla spasmodica ricerca di raggiungere dei traguardi prefissati. Perché si vuole essere diversi da quello che si è? I motivi sono tanti, ma uno prevale su tutti. Pensiamo così di essere più graditi, più amati da Dio. Quasi che il suo amore potesse venir meno a causa delle nostre mancanze e infedeltà, dimenticandoci così una verità chiaramente espressa nella Bibbia. Se siamo infedeli, Paolo scrive a Timoteo, egli, Dio, rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. La fedeltà di Dio nei nostri confronti non dipende da ciò che siamo o facciamo, ma è fondata unicamente su ciò che Lui è. Il fatto che la grazia di Dio non viene meno a causa delle nostre infedeltà ci deve offrire quella serenità per proseguire nel cammino della nostra fede. La metafora offerta da Gesù, quella della vite e dei tralci, ricordate, suggerisce questa idea. L'importante per noi è restare attaccati alla vite. I frutti verranno di conseguenza. L'ansia di essere migliori deve essere sostituita dal desiderio di stare con Gesù. E la sua grazia ci avvolgerà come un manto. Pensando alla grazia divina, così recita il salmista. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato, ammantato dalla sua grazia. Salmo 32, versetto 10. Se io accetto di vivere sotto il manto della grazia di Dio, non sarò costretto a essere migliore. Se lo sarò e lo sarò, sarà sempre grazia, opera sua. E poi non sarò tentato a fingere di essere migliore per piacerli.
Thank you.
C'è un altro dato che vorrei condividere con voi. La sincerità, lo sappiamo, è un raro e prezioso fiore che non si trova così facilmente intorno a noi. Il bambino impara presto a dire, a raccontare bugie, un po' per evitare delle punizioni, un po' anche per apparire più bello agli occhi degli altri, dei genitori in particolare. Ci sono senz'altro altre motivazioni, ma non è questo il momento di parlarne. Il diventare adulti non ci garantisce l'allontanamento da questo vizio di raccontare bugie. Ma cambiano spesso le motivazioni, sicuramente peggiori di quelle di un bambino. La mancanza di sincerità non stupisce nel mondo in cui spesso l'uomo è lupo per gli altri uomini, dove il tornaconto personale regna sovrano, dove l'apparire più importante dell'essere, eccetera. La disonestà e la menzogna diventano drammaticamente dolorosi quando si trovano tra coloro che, avendo conosciuto la verità, dovrebbero vivere e nutrirsi della verità. Dobbiamo confessarlo. Dobbiamo confessare che anche tra di noi, figli dello stesso Padre, Dio, e fratelli dello stesso Figlio, Gesù, l'ipocrisia soffoca spesso quel raro e prezioso fiore della sincerità, come le spine della parabola del seminatore. Un simile fiore ha bisogno di tanta cura per mantenersi in vita, altrimenti rischia di essere soffocato, mentre l'ipocrisia, l'insincerità, la disonestà sono un po' come la gramigna, non hanno bisogno di cure, ma crescono spontaneamente e sono chiaramente infestanti. La sincerità può sopravvivere solo dove c'è lotta contro l'ipocrisia. E noi dobbiamo lottare contro l'ipocrisia per vivere una vita nella sincerità, nell'onestà. Sicuramente la simulazione e la menzogna tra credenti è più soft che fuori, ma spesso si veste di una religiosità spacciata per spiritualità, che è ipocrisia. Fanno pensare le parole che Paolo rivolse ai credenti di Corinto. Ascoltate bene. Le parole le troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Paolo dice: «Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità». La festa di cui parla è in pratica l'essere in Cristo, vivere in Cristo, che è la nostra Pasqua. Celebrare la festa significa in questo contesto vivere la nostra vita cristiana. Le direttive per vivere questa vita, sia individualmente sia collettivamente, sono queste. Attenzione. Sostituire il vecchio lievito fatto di malizia e di malvagità con un nuovo lievito fatto di sincerità e verità. La metafora del lievito è significativa. Sappiamo che una volta messo nella pasta, il lievito penetra in questa e la fa lievitare. La pasta, che può essere la nostra vita personale o quella ecclesiale, può essere permeata di cose negative o di virtù positive. Che cosa vogliamo? Una pasta lievitata, sappiamo, è visibile. Faccio spesso la pizza in casa e so quando la pasta è lievitata, perché è diversa da come era prima, quindi è visibile. Che cosa vogliamo che sia visibile nella nostra vita? La malizia e la malvagità o la sincerità e l'onestà? Non è un caso che questi atteggiamenti siano messi gli uni di fronte o contro gli altri, perché dove sono i primi non possono essere i secondi. Una vita improntata nella sincerità caccia via la malignità. Inoltre, caccia lontano da noi ogni forma di ipocrisia che è malizia. Se io non avrò bisogno di apparire diverso da quello che sono, perché so che tu mi ami così, così come sono, con i miei pregi e difetti, come fa il Signore d'altronde, io non sarò tentato a fingere, a mettere una maschera di pervenismo religioso per piacerti di più. È possibile evitare l'ipocrisia? È una domanda seria che necessita di una risposta seria e onesta. Io credo di sì, almeno nelle sue forme più eclatanti, perché piccole ipocrisie saranno purtroppo sempre presenti. Ma come è realizzabile? In una delle sue lettere Pietro fa questa esortazione: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, dell'invidia e di ogni maldicenza. C'è una bella lista di cose negative di cui dobbiamo sbarazzarci. L'immagine che viene alla mia mente è quella di una polverosa cantina piena di ragnatele, di polvere, nella quale per tanti anni abbiamo messo cose ormai inservibili. Non è facile sgombrare un simile locale e spesso si chiede l'intervento di ditte specializzate. Se avete notato, però, Pietro usa la forma gerundiva, il gerundio, che, come sappiamo, indica una cosa da fare in prospettiva di un'altra, come preparazione per un'altra. Che cosa segue alle parole lette? Ascoltate. Come bambini appena nati, scrive Pietro, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Occorre sgombrare la cantina da cose negative per riempirla di quelle positive, quelle cose positive che sono presenti nel puro latte spirituale, che è la parola di Dio. C'è quindi da compiere un'azione al negativo, sbarazzarsi, e una al positivo, riempirsi. Nutrirsi della parola scritta, la Bibbia, significa nutrirsi della parola incarnata, Gesù Cristo, e la continua e costante comunione con Lui attraverso la preghiera e la meditazione della Bibbia, che noi possiamo contrastare il naturale, purtroppo naturale, naturalissimo moto del nostro cuore verso l'ipocrisia e altri peccati. Sempre il salmista lo aveva ben compreso questo concetto, questa idea, perciò esclama: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Salmo 119, versetto 11. Se ci accostiamo a Cristo e alla sua parola con un cuore onesto, anche se purtroppo ancora malato, noi creiamo una barriera contro il peccato in genere, contro l'ipocrisia, la falsità e la menzogna in particolare. C'è quindi la possibilità di evitare, di escludere l'ipocrisia dentro di noi e nel rapporto tra di noi. Che Dio ci aiuti a farlo, perché ne abbiamo tanto bisogno per realizzare quei giusti rapporti con Dio e tra di noi. Che Dio vi benedica. Vi saluto con un abbraccio. Ciao.